Stop.
Ritrovati tutti quanti qui su Radio Horizon, una nuova puntata della Chiave. Come siete stati? Siete stati bene? Io sto bene, grazie per l'interessamento. Dunque, sono successe delle cose interessanti. È caduto il governo, se ne è rifatto un altro, abbiamo in ciucium, abbiamo il governo giallorosso, e non stiamo parlando di una barzelletta di Totti o sulla Roma, bensì stiamo proprio parlando del governo democratici del PD e 5 Stelle. Wow, una cosa che proprio non doveva capitare, ma mai della vita! Ma non perché noi volessimo di nuovo qui la Lega, per l'amor di Dio, non volevamo neanche il PD se era per questo, però vabbè, ha vinto praticamente nella maniera più stupida possibile, nella maniera proprio più assurda e purtroppo anche legale che ci sia in Italia, con l'inciucio, con l'accordo, che gran figata, proprio una figata pazzesca. A parte tutte quante le discussioni di cui purtroppo ho già parlato in puntate precedenti, e soprattutto non voglio neanche ripetermi, anche perché molti di voi ormai conoscono la mia idea al riguardo, a proposito del PD, come anche a proposito anche della Lega e del 5 Stelle, vorrei però parlarvi di una cosa che ha a che fare con la politica, però ha a che fare principalmente con il mio campo di studio e ricerca, in particolare nella comunicazione politica, che io proprio ci vado a nozze, ci vado veramente a nozze. Allora, avete sicuramente visto tutto quel putiferio che si è creato dopo il governo giallorosso. Abbiamo avuto il declassamento di Salvini da capitano a tenente, tutto il putiferio pure alzato, tutto quel polverone alzato da Meloni, o anche pure semplicemente da Berlusconi con le sue perpetue campagne elettorali, che non sono tanto differenti da quelle che fa il PD, e anzi, proprio qui, sono qui proprio per parlarvi appunto di questo, della campagna perpetua, e non mi stancherò mai di dirlo, e oggi vorrei parlarvi di qualcosa di molto importante che ha a che fare tanto col Movimento 5 Stelle, quanto con il PD, quanto con questo accordo del cosiddetto governo giallorosso. Quindi, come ho detto, il capitano declassato a tenente, e parallelamente questa povera donna che l'hanno mortificata su Facebook con... mi pare aver sentito, un attimo che controllo, sì, anche su Instagram, addirittura principalmente su Facebook, è stata massacrata dalla gente, massacrata in una maniera veramente becera, a dire il vero, la signora politico Teresa Bellanova. Chi è Teresa Bellanova? Teresa Bellanova è una sindacalista italiana, cioè casa quella del sindacalista, quindi è stata deputata dalla 15ª alla 17ª legislatura, sì, mi pare che fosse senatrice della Repubblica, sì, era senatrice della Repubblica dalla 18ª, e poi è stata nominata sottosegretario di Stato al lavoro durante il governo Renzi, e poi è stata promossa all'incarico di viceministro per lo sviluppo economico nel 2016, mi pare. Nel 2019, quindi cioè, appunto qualche giorno fa, è stata investita come ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Conte bis. Ora, Teresa Bellanova, a quanto pare, ha soltanto la terza media, è una figlia della terra, benché sia del PD, quindi già non è che parta in gran luce dal mio punto di vista, per me, proprio perché appunto è PD, però vabbè, non lasciamo tutte queste polemiche, ha soltanto la terza media, ok, ed è un dramma, Salvini non ha neanche la laurea, anche glielo attaccavano per le solite coglionate, perché queste sono proprio, appunto, sebbene comunque abbiano a che fare con la politica, perché ci deve essere effettivamente una preparazione anche accademica per la politica, se la persona è comunque valida riesce a portare avanti dei progetti, riesce ad attuarli, dà gli strumenti per portarli avanti, allora per me è una persona che vale anche senza il titolo. Quindi, benché non ci siano appunto titoli accademici o scolastici di estrema rilevanza, la gente l'ha massacrata per aspetto fisico, quindi il cosiddetto body shaming, l'ha massacrata perché è una donna, poi perché è agricola, perché non è la terza media e poi soprattutto per come si è vestita. Ora, figli miei adorati, ma che cazzo vi ha detto la testa? Perché attaccare così la gente? Questo è un discorso alla fine che ho già fatto in passato, ma di cui alla fine, perché conoscessi già qualcosa, non riuscivo a ridare la stessa idea. Allora, prima di arrivare quindi al punto focale di tutta la questione, vorrei soltanto fare un appello a tutta quella gente che crede come me invece che non esista realmente, che non dovrebbe esistere assolutamente il body shaming, non dovrebbe esistere appunto l'invettiva infantile a quella maniera, io mi appello, non cominciate a dire ah, censurategli Facebook, cancellategli l'account e tutto, buttateli fuori proprio, permabannateli da dei gruppi, cioè proprio non fateli più entrare. È molto semplice, cioè non è necessario cancellare l'account per forza, non lo fate più entrare. È una persona, non ti crediamo, non entri, punto. Cioè non c'è bisogno di arrivare alla censura completa, punto. Anche questa è una forma di censura, quella che io sto forse auspicando. Forse, dico forse, perché qualcuno potrebbe venirmi sotto come stanno venendo continuamente sotto e potrebbe venirmi a dire, ma censuri anche tu. No, non sto censurando, semplicemente ti dico, senti, io ti sto parlando, stiamo ragionando da persone civili, tu fai il coglione, allora è chiaro che io ti butto fuori. Cioè, a questo punto non ti faccio entrare perché non sei un ospite gradito, abbiamo queste regole di convivenza, quindi per favore, per cortesia, vattene a fare in culo. Ok, quindi questa è la prima cosa, il primo appello che volevo dire. Dunque, con questo governo giallorosso ci siamo resi conto di come effettivamente la presenza di internet è oggi sempre molto massiccia e sempre più, voglio dire, importante, benché comunque la gente che utilizzi internet nel fare o nel ricevere politica sia sempre abbastanza contenuta. Sto parlando della piattaforma Rousseau, che contava molti meno iscritti rispetto alla popolazione italiana, che sono 66 milioni, mi pare. Siamo su 60 milioni di italiani in Italia, contro quanti erano? 10.000 o 50, no, 50.000 iscritti, scusate, 50.000 iscritti alla piattaforma Rousseau. Se permettete, questa diventa una sorta di oligarchia. Un'oligarchia sì, benché sia polarizzata e benché sia comunque in un certo qual modo attaccata effettivamente soltanto al Movimento 5 Stelle, mi rendo conto che comunque questa scelta della piattaforma Rousseau è stata più che infelice, è stata secondo me abbastanza pilotata per certi versi. Quindi non so fino a che punto possa essere giusto parlare di politica tramite internet. Allo stesso tempo, comunque, proprio arrivando al fulcro della questione di oggi che volevo porvi, sto parlando appunto sempre della campagna perpetua di cui ormai ce l'hanno fatta a peperini, con Facebook, con le dirette Facebook, con le dirette Instagram, gli account Instagram, Salvini Official, la Lega Official, il Movimento 5 Stelle Ufficiale, il PD, Partito Politico, Partito Democratico, appunto, Ufficiale, tutte queste pagine, no? Le pagine dei singoli politici, le pagine dei partiti politici, tutte queste cose, per certi versi sono meravigliosi, cominciano, non cominciano, hanno già cominciato a essere veramente fastidiosi e malinterpretati e malinterpretati e mal sfruttati. Mi spiego meglio. Allora, anzitutto, quando si parla di campagna elettorale perpetua, come io voglio dire, è quella che praticamente rientra nella categoria della propaganda proprio classico, della propaganda politica, nell'idea generale classica, ovvero quella che si era inventata cercare di non ridere, il Ministero Culturale Popolare del Fascismo, anche chiamato Minkul Pop. Ora, il nome è vero, per favore non ridete, perché questa è una cosa veramente seria. Allora, rido io per voi, va. Il Ministero Culturale Popolare del Fascismo, durante appunto il regime fascista, non solo passava le veline alle radio e alle televisioni e alle diverse emittenti regionali o provinciali per dare determinate informazioni tanto agli ascoltatori quanto ai nemici, quanto ai affezionati, ai seguaci del fascismo. Non era soltanto quello, non era soltanto appunto dare l'informazione che si voleva dare, ma era al tempo stesso un'affermazione, scusate il rumore, era un'affermazione continua della presenza del potere. Ora, qui la lente di ingrandimento del potere, soprattutto in Italia, soprattutto con Facebook, e l'iniziatore è stato il PD, e ho dati alla mano, certo, anche basta soltanto andare a vedere semplicemente la nascita della pagina del PD e poi quella là di Fratelli d'Italia, di Berlusconi, potete notare letteralmente uno scarto di qualche mese, diciamo, facciamo un semestre, va? Un sei mesi, perché Berlusconi ancora batteva all'epoca sulla televisione piuttosto che su Facebook. Quando uscì fuori il PD, neanche lei ha utilizzato più di tanto Facebook, però ha cominciato a far lavorare, diciamo sotto banco, più i suoi politici, quelli piccoli, i faccendieri, quelli che andavano in giro, come all'epoca, negli anni 70-80, che andavano in giro per province, per paesi, che diceva, oh, c'è sta quello là, andiamo a fargli una visita, vediamo che c'è po' di sul terreno, per appunto per tastare il polso della situazione della provincia. Stessa cosa, ma ambiente differente con Facebook, è quello che sta quello che ha cominciato a fare il PD, l'ha ricominciato a fare appunto proprio con Facebook. Cosa significa tutto questo? Significa che siamo arrivati al punto che, ora, tolte chi ha più o meno colpe o meriti o demeriti, come volete, quello che adesso noi stiamo parlando, come ho detto appunto, è la campagna elettorale perpetua, perché la lente si è spostata non tanto sulla persona, sull'ideologia, bensì semplicemente sulla versione ancora più base, più elementare della dittatura di pensiero politico, che non è soltanto un'ideologia fascista o soltanto un'ideologia comunista, è anzi molto comune non solo in Italia, ma proprio in generale, proprio appunto nel mondo. Come ho detto nella puntata precedente, della tifoseria, stiamo parlando appunto del consenso. Del consenso, non è importante neanche che ci sia veramente quello o quell'altro politico, benché comunque la presenza di un determinato politico, prendi Renzi per il PD o prendi appunto Salvini per la Lega o che so, appunto al tempo era Bersani, ma Bersani era sbiadito, oggi invece Bersani era in bianco e nero, Zingaretti invece è trasparente, non lo so io, certo che la gente poi comunque, i pazzi del PD si accodano a Renzi, perché Renzi è giovane, capito? È su via, è una mamma che si sveglia alle 7 di mattina per andare a portare i figli a scuola, è stancante, vabbè, ma tutte a parte, quindi questo è il consenso. Ci siamo spostati non più sul contenuto, come ho già detto e lo ripeterò fino alla morte, non siamo più sul contenuto, ma sul consenso. Ma perché oggi vorrei parlare appunto proprio del consenso e sono partito da tutta quella bufera di insulti che è stata mossa prima a Teresa Bellanova, poi ad altri ad altre signore in politica, assolutamente, che poi hanno fatto, come si dice ormai, si dice, hanno fatto quadrato, l'hanno difesa, tutto quanto va bene, giustissimo, più che altro per una questione di immagine, perché siamo onesti, non gliene fregherebbe niente a nessuno dell'altra se una viene offesa dalla flangia di questo o di quell'altro partito politico. Finché non offendono me, è chiaro che non me ne frega niente, però per immagine devo farmi vedere che sono amica, sorella, anche se siamo partiti differenti, siamo tutte donne, giustamente, ma è per una questione di immagine, non perché ci credono. Dunque, perché quindi sono partito da quella bufera mediatica, cosa becera che gli hanno fatto addosso a quella povera donna, e siamo arrivati a parlare della campagna perpetua? Perché, signori miei, ormai, oggi come ho già detto, l'ignoranza è una scelta, Sicuramente tra quelli che hanno offeso c'erano sicuramente persone che non erano sul, cioè, che erano proprio avventori così, che sono arrivati, entrati su Facebook e dicevano: ah, oggi mi fa di offendere quella, quella è grassa, guarda come sei vestita, ma come ti vesti, cose così, assolutamente. Però c'è sicuramente sotto, perché c'è, perché il palazzo può essere cambiato, ma i giochi di palazzo sono sempre quelli. Non ci sono cazzi, scusatevi per il turpiloquio, ma non ci sono cazzi, perché i giochi di potere, i giochi di politica, i giochi del consenso sono sempre gli stessi. Probabilmente, dico solo probabilmente, con tanto di controllo così capillare, come hanno appunto partiti grossi come la Lega o anche partiti più piccoli come per esempio Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia è un partito che non... Fratelli d'Italia come coso lì, Fiamma Tricolore, quella della Meloni, no? Sono partiti che non hanno senso, sono partiti inutili ormai, che non sono morti fondamentalmente, sono partiti morti e che hanno la loro capillarità in piccole ma comunque vive cellule di personalità politica o di personalità che hanno un loro certo, diciamo, peso nella comunicazione politica. Sto parlando appunto dei cosiddetti spin doctor, che non sono però per forza soltanto gli spin doctor, potrebbero anche essere semplicemente piccoli consiglieri comunali, piccoli consiglieri provinciali o anche semplicemente piccole aggregazioni o circoli politici di chissà quale paesino sperduto così, che si mette lì a offendere, a creare la destabilizzazione. Ma è normalissimo, perché aiuta in un certo qual modo a diciamo a deviare il percorso del fiume di consensi e dissensi politici italiani, e non solo, anche italiani, questo ripeto, un po' in tutto il mondo, per portare appunto a un determinato risultato. Magari possono essere stati, e credetemi, non sarebbe stata la prima volta, perché è successo anche in passato con le campagne denigratorie all'interno stesso del Partito Comunista, no, non del Partito Comunista, scusate, perdonatemi, sempre di... adesso non mi ricordo, però ci furono delle sacche di... Sì, no, è vero. Ci furono delle sacche interne, appunto, mi pare, ai partiti di sinistra, ma non mi ricordo, ma alla fine è stato recente, anni 90, ci furono delle piccolissime campagne pagate, denigratorie pagate, per offendere quello o tale politico, affinché il partito politico si ricompattasse dopo quella, diciamo, quell'offesa, quella campagna denigratoria, affinché si potesse spostare di più l'attenzione su quello che stanno facendo, su quello che potrebbero fare, sul fatto che la gente è diventata maligna e tutto. Questa è una cosa normalissima e succede praticamente ovunque, stile American Way proprio, American Way. Bene, questo è stato poi un discorso anche abbastanza un po' accorato, perché mi rendo conto che non posso spendere troppi minuti a dire quasi sempre le stesse cose, ma soprattutto ci tengo a dirlo ogni tanto, perché escono fuori di continuo questi... escono fuori, non di continuo, di continuo no, per nostra fortuna, però esempi simili come quello che è successo alla Teresa Bellanova sono esempi comunque interessanti da un punto di vista di studio, per carità, tremendi da un punto di vista umano e sociale. Mi rendo conto che comunque ripeterlo e ogni volta aggiungere magari qualcosa possa, spero, aiutarvi a comprendere un po' anche la natura delle cose, la natura dei giochi della politica. Questo fa parte comunque sempre di un mare magno di studio, che è quello della comunicazione politica o, sappiate, discorsi pubblici. E ripeto, questo non è soltanto italiano, però in Italia è molto interessante, perché gli italiani, ho notato, rispetto a tanti altri, a tante altre popolazioni, lo sto proprio letteralmente proprio studiando questa cosa, ho notato, è che gli italiani, benché ci siano comunque tante testate giornalistiche più o meno polarizzate, La Repubblica, Il Giornale, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, Libero, Il Dubbio, La Verità, tutta questa gente, ma anche Fanpage, ragazzi, anche Fanpage, che non è italiana Fanpage, attenzione, Fanpage non è italiana, però c'è in Italia, Fanpage Ita. Tutti questi giornali, Huffington Post, Ad Kronos, o Sky TG24, La 7, tutti questi giornali, ci sono un sacco di fonti, tutte belle storpiate, forse il Fatto Quotidiano e La Stampa sono leggermente meno schierate, proprio forse, più il Fatto Quotidiano, va? E l'Ansa, vero? L'Ansa è un caso a parte, l'Ansa. Tutte queste testate giornalistiche sono fonti proprio tutte alterate che dicono quella cosa in più o quella cosa in meno o quella cosa differente e così fanno anche su Facebook. E ho notato che gli italiani ci spendono ore a leggere alla fine, a leggerle tutte queste cose, benché comunque ancora siamo molto attaccati al cartaceo per qualche strana ragione. Dal 2016 a oggi è l'incremento di lettori replica, ovvero quelli che leggono su Facebook o su Facebook le notizie, però di testate giornalistiche accreditate, o su direttamente i siti web ufficiali appunto delle testate giornalistiche, c'è stato un incremento soltanto dello 0,8%, anzi ho 0,81% di crescita dal 2016 a oggi. Cioè, quindi praticamente siamo veramente pochissimi in confronto alla popolazione totale italiana, siamo veramente di lettori poi, di giornali che sono tantissimi, ma non di libri, ma capi perché. Anche perché appunto ci sono così tante testate giornalistiche che permettono appunto, diciamo, questo mare magno di informazioni così. C'è stata una crescita, appunto, come ho detto, dello 0,81% di lettori replica, quelli che appunto, ripeto, leggono su Facebook o sul sito ufficiale. Però questo è un dato un po' poco rassicurante, non siamo arrivati neanche all'1% di crescita. Non in totale, da quando c'è appunto la lettura replica, in totale siamo soltanto il 4,72%, una cosa del genere, 4,7%. Di gente che legge giornali anche non cartacei, ovvero giornali replica, il che è drammatico, il che è estremamente drammatico, perché il giornale replica in un certo qual modo, secondo me, è anche meglio, perché prima è più ecologico e secondo si può avere la diretta addirittura al momento, appunto, si può avere la diretta e il giornale non si aggiorna, cioè il giornale quotidiano, appunto, ogni giorno, lì invece si può parlare anche ogni ora. Io non comprendo questo atteggiamento mentale, questa cultura, però va bene. Bene, questa faceva parte del discorso più o meno grande e continuerò, credetemi, lo continuerò perché è importante, perché ci credo fermamente nel volervi passare anche queste piccole informazioni, benché qualcuno quasi sicuramente le conoscerà, qualcun altro conoscerà meglio di me o qualcun altro un po' meno di me. Va benissimo, ci va benissimo anche pure parlarne. Scrivete anche direttamente la mail impero di carta, impero.dicarta, @gmail.com, oppure potete scrivermi direttamente nei commenti qui su Anchor, o potete mandarmi un like sulla pagina Radio Horizon su Facebook, stesso emblema, e potete anche tranquillamente iscrivervi e commentare. Io metterò questa puntata anche sulla pagina Facebook, la potete trovare tranquillamente anche su Spotify. E niente, io direi che basta così. Softly.
there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside out. I've been there before. Something's changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. And don't you cry. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you, and the times we've.